Fantasy Football Studio è un podcast settimanale dedicato al mondo del fantasy football e della NFL.
Ci potete ascoltare ogni giovedì su SoundCloud, iTunes e YouTube.
Seguiteci su Facebook, Twitter e Instagram alla pagina Fantasy Football Studio per restare sempre aggiornati. Let's go! Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati in una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 25 maggio 2017 e Teddy Bridgewater cammina.
È risorto, è di nuovo tra noi.
È risorto, sono iniziati gli OTAs per praticamente tutte le squadre NFL e lì a Minnesota si è rivisto lanciare... Teddy Bridgewater, cioè, ho articolato la frase un po' tipo lei è stato visto comprare.
Sono quelle classiche frasi che tipo esatto devi tradurre al passivo in una lingua straniera, sì. Dici, ma che cazzo.
Marisa, prendi il numero, è già stato arrestato, sono già la SWAT alle porte, esatto. Comunque Teddy Bridgewater, dopo, lo sapevamo l'anno scorso, ha sofferto un infortunio terrificante durante proprio l'ETA, se non sbaglio, o nel training camp, comunque prima dell'inizio della stagione, un grave, gravissimo problema al ginocchio, tant'è che si pensava che addirittura non avrebbe mai più potuto calcare i campi da football, figurarsi addirittura in NFL. Invece lo rivediamo in campo, ovviamente negli OTAs, quindi in magliette e pantaloncini, che lancia il pallone, ha un vistoso knee brace, cioè un supporto, supportazioni meccaniche a favore di progettazioni future che serviranno poi a farlo camminare meglio e potenzialmente prendergli più tranquillità
in caso di software,
non so hardware. E lo starter rimane, a detta del coach Mike Zimmer, lo starter rimane Sam Bradford, anche e soprattutto ovviamente per motivi fisici. Comunque, questa era solo una piccola anticipazione, facciamo le news della settimana e poi ci risentiamo tra qualche secondo.
Breaking news. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata e buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia!
Allora, ecco le news più importanti di questa settimana. Come sapete, come ripetiamo ogni giorno, ogni puntata, ormai le news si fanno veramente, si contano col contagocce, sono sempre meno perché effettivamente in questo è un periodo un po' di stanca. Sono iniziati gli OTAs per gran parte o quasi tutte le squadre NFL, ma non sono altro che allenamenti così, no, giusto per mantenere un po' il corpo in movimento, ma non è un allenamento serio.
Sì, appunto per stare un po' in forma, visto che abbiamo già visto qualche giocatore con qualche problema di peso, e quello più che altro, e poi magari installare appunto qualche schema nuovo, soprattutto anche i rookie. Per i rookie, oltre ai rookie minicamp, anche gli OTA sono molto utili appunto per entrare nella nuova mentalità di squadra, e gli altri giocatori magari un po' di ripasso non fa mai male.
Esatto, ed è soprattutto un modo per sia far acclimatare, no, i rookie e i free agents nella nuova squadra, sia per cominciare a far muovere il corpo a chi magari ha subito degli infortuni. Era un free agent ed ha subito degli infortuni Danny Woodhead, che è tornato ad allenarsi dopo il problema all'ACL con i Baltimore Ravens. Ha avuto diversi mesi per recuperare l'infortunio e negli ultimi tre mesi ha ripreso a correre. Adesso si trova a Baltimore ed è un giocatore molto versatile, soprattutto lo conosciamo insomma per le sue caratteristiche fisiche nella slot, oppure come returner, insomma, oppure come running back. Secondo te potrà avere un apporto lì a Baltimore come fantasy? È degno di essere draftato?
Sì, secondo me sì, perché appunto
solo perché ti sta simpatico.
a parte quello, perché appunto a Baltimore non è che abbiano avuto un giocatore del genere da sfruttare fino adesso con le sue caratteristiche. Sicuramente Terrence West rimarrà il running back 1, però appunto come abbiamo parlato già, tipo di Camara, Christian McCaffrey, tutta quella gente lì, Danny Wood è il precursore, diciamo, di questo ruolo. E quindi sì, avranno degli snap diversi e quindi anche dal punto di vista fantasy, secondo me avrà valore. Da vedere appunto la tenuta fisica, perché l'età e il numero di infortuni fino adesso è stato abbastanza importante, quindi vediamo durante l'estate come tiene appunto, e poi in caso rivalutiamo proprio prima dei fantasy draft.
Sì. Un'altra notizia è che ormai stiamo parlando proprio di, sembriamo novella 2000, perché Ezekiel Elliott non si è allenato perché ha fatto un piccolo incidente in macchina e ha battuto la testa, povera stella. Quindi non si allena per il secondo giorno di fila. In realtà è una cosa molto 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 easy, cioè non è niente di grave, è semplicemente precauzionale, ma chiaramente non ha bisogno Ezekiel Elliott di partecipare agli OTAs con una assidua frequenza, quindi non vogliono affrettare le cose quelli di Dallas. Allo stesso modo Eric Williams, il wide receiver, non ha partecipato agli OTAs per i Los Angeles Chargers. Il rookie ha dei problemi alla schiena che ha sofferto durante la prima giornata di OTAs. Fatto sta che comunque ovviamente ci stanno andando molto piano, insomma, è la cosa come per Elliott potrebbe protrarsi, perché non c'è urgenza di affrettare le cose. Trevor Siemian negli OTAs sta ovviamente prendendo gli snap con la squadra principale. Lui e Paxton Lynch abbiamo visto che sono un po' contesi la squadra l'anno scorso, e alla fine l'ha spuntata Siemian. Secondo te quest'anno, il 2017, potrebbe essere l'anno in cui Paxton Lynch fa vedere qualcosa di più e magari sorpassa Simian, o è stato un esperimento fallito?
Ma è ancora presto ovviamente per parlare di esperimento fallito. Vediamo, secondo me se la possono giocare tranquillamente. Ho paura che però si vada verso una strada tipo quella dell'anno scorso, quindi semi a starter, però molta incertezza, e appena ci può essere un'occasione di magari infortunio anche piccolo, poi se Lynch entra appunto può reclamare la sua posizione da starter. Su Mike Williams volevo solo aggiungere che voci dicono che Keenan Allen l'ha guardato e appena l'ha toccato si è infortunato anche Mike Williams. I Chargers
Ha
hanno
detto:
spaccato tutto.
come osi prendere il mio posto nella IR? Sono io il
Esatto.
numero uno della depth chart. Parlando di infortuni cronici, Jamal Charles potrebbe tornare per il training camp, quindi a Denver non ha ancora visto il campo degli OTAs. La sua situazione sappiamo, ha saltato praticamente tutta la stagione per problemi a entrambe le ginocchia. Alla fine, quando è tornato, si è fatto male definitivamente, quindi i Kansas City Chiefs l'hanno lasciato libero come free agent. Si è accasato come ultimo dei tre, diciamo, running back più quotati, quindi Marshawn Lynch, Adrian Peterson e Jamal Charles, appunto. Si è accasato a Denver, però ancora non è pronto per prendere il campo, quindi che l'abbiano preso in quel posto?
Da capire. No, nel senso lo sapevamo, insomma, che era una situazione borderline, perché Charles ha veramente questa storia lunga di infortuni, e poi il ginocchio per un running back è parecchio grave. Ci hanno provato, secondo me ci stava. Vediamo appunto al training camp. Gli OTAs abbiamo detto sì, sono per stare in forma e riprendere un po' così. Però nel caso di Charles preferirei appunto lasciarlo riposare finché può, e poi convocarlo ufficialmente, diciamo, al training.
Come ultima notizia, riportiamo che Doug Martin sta lavorando, visto che abbiamo parlato della NFC South nella puntata precedente, vediamo questo aggiornamento. Doug Martin sta giocando, anzi si sta allenando negli OTAs come primo running back nella depth chart di Tampa. Che era una cosa che, diciamo, era nell'aria, adesso è stata confermata, nonostante la presenza di Rodgers e Sims nel backfield, e nonostante la squalifica di Doug Martin per le prime quattro partite, mi pare, Doug Martin è comunque il numero uno, e questo più o meno l'avevamo detto, insomma, talent wise, dal punto di vista del talento, non c'era assolutamente nessun dubbio che sarebbe stato suo il backfield. I problemi erano appunto relativi a questi quattro partite di squalifica e la sua situazione, diciamo, sia di impegno in campo che di infortuni, magari così, così qua. Tu che l'hai visto giocare, sei convinto che riuscirà senza dubbio a prendersi la posizione di numero uno?
Sì, appunto, secondo me sì, abbiamo detto come talento, non ci sono dubbi, è l'incostanza appunto che è il grosso problema di Doug Martin. Fino adesso lo è stato, vediamo se riesce un po' a mettere la testa a posto questa stagione, perché effettivamente la situazione dell'offense è veramente fantastica, nel senso che hai un quarterback che ormai insomma, si è stabilito come uno starter efficace, situazione corpo ricevitori ottima, quindi il running game è tutto per te praticamente, quindi deve assolutamente approfittare di questa occasione.
Sì, e contiamo che lo faccia. Allora, questo conclude la nostra breve digressione sulle news, che sono sempre meno. Quindi entriamo nel vivo della puntata di Fantasy Football Studio. Allora, nelle puntate precedenti vi abbiamo annunciato che avremmo iniziato a seguire ogni division, ogni squadra, division per division, prendendo magari due giocatori più o tre giocatori più interessanti dal punto di vista fantasy. Ma prima ancora abbiamo draftato una squadra Dynasty. Praticamente la squadra si chiamano i Vicenza Magna Cats, come probabilmente sapete se avete ascoltato due puntate fa. Era una squadra che noi appunto abbiamo rinominato Vicenza Magna Cats. Erano molto molto in difficoltà, come si dice, il roster era molto 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 in difficoltà. Ci è stato dato questa sfida, diciamo, di risollevare nel corso di due o tre stagioni, insomma, questa squadra, e noi più o meno ci stiamo provando. Insomma, abbiamo draftato i nostri rookie con la puntata appunto dedicata al draft, perché nella Draft Dynasty ogni anno vengono draftati appunto i rookie, quelli che vengono anche in NFL. Noi nel nostro primo round avevamo la 1-0-7, se non sbaglio, abbiamo preso Devin Njoku, il tight end di Cleveland, seguito poi dalla pick di Cooper Kupp, wide receiver dei Los Angeles Rams, e come ultima pick un po' la diciamo il coltellino svizzero dei Titans, che è il cornerback Adoree Jackson. Abbiamo fatto anche qualche mossa di free agency, no Fede, se vuoi come si dice, ragguagliarci su queste mosse.
Sì, allora abbiamo detto appunto il roster era un po' messo male, stiamo cercando di tirarlo un po' su, e ovviamente essendo una squadra derelitta, diciamo, lo spazio salariale che avevamo in questa lega era parecchio alto, quindi lo è tuttora ovviamente, avevamo abbastanza libertà a livello di mosse, appunto di salary cap per pagare i giocatori.
Poi noi abbiamo un po' il braccino corto, quindi...
ma quella è un'altra storia. E avevamo detto appunto nella due puntate fa, come giustamente dicevi, che la nostra situazione in difesa per la linea difensiva appunto era abbastanza messa male, perché avevamo di buoni Cameron Wake e Ndamukong Suh, che però hanno il bye la stessa settimana. Il terzo era Robert Kendice di Arizona, che l'anno scorso aveva totalizzato 3.00 fantasy points, quindi non benissimo. Quindi siamo andati tra i free agents a scorrere un po' di nomi tra i defensive linemen e abbiamo trovato Gerald McCoy di Tampa Bay, che l'anno scorso appunto ha subito un infortunio, però insomma, tra le partite saltate l'anno scorso e questa off-season dovrebbe recuperare, essere al 100%, e quindi nonostante l'età dovrebbe darci una bella mano quest'anno. Siamo riusciti anche a pigliarcelo allo stipendio minimo, quindi direi che è stata una combo fantastica questa di Gerald McCoy.
Sì, 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 poi soprattutto appunto ci serviva un lineman appunto per i bye, quindi questo ci sostituisce, diciamo, ci toglie un po' dai carboni ardenti, ci dà anche la possibilità di possibilmente tradare qualcuno, insomma, per magari tornare un po' più su sulle pick, che in questo caso in una dynasty sono ovviamente fondamentali. Poi abbiamo fatto anche qualche mossa nella offense, ci siamo mossi per prendere due wide receiver, anche se adesso ne abbiamo tipo 15 però il problema è che quello c'era. Di running back ovviamente noi siamo messi con Bilal Powell, Thomas Rawls, DeAndre Washington, Terrence West e basta. Ci sarebbe piaciuto prendere qualcuno magari più interessante, però purtroppo in free agency c'era solo la merda e quindi non abbiamo potuto investire in questo senso. Abbiamo quindi investito in due wide receiver,
di cui uno bellissimo
che ancora non ho citato, ma sapete tutti di chi sto parlando, e un altro anche lui interessante. Sono entrambi appunto due wide receiver che possono dire la loro anche in chiave dynasty, perché sono comunque molto giovani. Uno è Mohamed Sanu di Atlanta. Sappiamo, sì, è un buon wide receiver, ovviamente non è il numero uno nella sua squadra, però qualche apporto l'ha dato, insomma, ed è una buona pick in caso di necessità. E l'altra è il miglior wide receiver della storia dei wide receiver, ed è Quincy Enunwa, che sappiamo.
Sì. E qui applauso.
È il nostro preferito, Quincy Enunwa. Ovviamente quando l'ho visto, no, in free agency,
esatto, l'abbiamo visto lì e abbiamo detto: questo ragazzi non ce lo facciamo scappare neanche morti, siamo pronti a dare qualsiasi cifra del nostro salary cap per Quincy Enunwa. Ovviamente non l'abbiamo detto agli altri, se no ce lo facevano pagare è un fegato e un rene. Però,
esatto, perché ogni edizione di free agency è da assegnarsi tramite asta, quindi tu fai un tot, proponi al giocatore un tot di soldi più e di anni, e se a qualcun altro interessa quel determinato giocatore può rispondere modificando l'offerta, eccetera eccetera. Se non ci sono risposte dopo un tot di tempo, il giocatore è assegnato alla squadra con l'offerta più alta. Noi fortunatamente siamo riusciti ad accaparrarci Quincy senza troppi casini. Un contratto da 3 anni l'abbiamo fatto, direi che vista l'età ci sta. Dovremmo probabilmente tagliare qualcuno, perché siamo appunto al limite di 35 giocatori in off season. Il limite massimo è appunto 35, poi quando si va in season è 33, quindi già dovremmo cominciare a guardare qualche taglio. Qualcuno ce l'abbiamo già, tipo non so, abbiamo pensato di tagliare un linebacker, TJ Thomas. Il problema è che sì, con questo punto di Dynasty dobbiamo stare un po' attenti, perché ogni taglio costa, e visti i contratti del precedente owner, insomma, l'abbiamo un po' preso.
Esatto, infatti JT Thomas è abbastanza leggero, diciamo, da tagliare. Anche Prince Mukamara non dovrebbe portarci via, non dovrebbe darci troppi problemi. Invece quel giocatore che avevamo già odiato nella puntata in cui abbiamo parlato della nostra squadra, Justin Hardy, ha un contratto di 900 e passa dollari per 2 anni. Abbiamo fatto i conti che tipo tagliarlo ci costa veramente un piede, praticamente dobbiamo tagliarci per liberarci di Justin Hardy, quindi dobbiamo valutare bene anche chi tagliare e chi tenere.
Tra l'altro vi risparmiamo tutti i casini che abbiamo fatto per calcolare le percentuali.
C'è stato un momento stati... 15 più 18 quanto fa, ma non importa.
Avrei voluto registrarlo quel momento lì, perché è stato molto molto divertente. Beh, divertente ovviamente non per la nostra prof di matematica del liceo, che gli fischieranno le orecchie.
Salutiamo.
Ciao Anna Maria. Va bene, allora questa era la parentesi su Vicenza Magnacats, che ovviamente seguiremo man mano che ci si avvicina alla stagione e ogni volta che faremo qualche movimento interessante. Ma andiamo subito al motivo per cui siamo qui. Allora, abbiamo iniziato appunto con la NFC South, la nostra digressione su tutte le squadre. Questa puntata ci spostiamo più a nord e seguiamo la NFC North. Allora, nella NFC North sappiamo ci sono i Chicago Bears, i Detroit Lions, i Green Bay Packers e i Minnesota Vikings, ed è una division, insomma, che di solito è stata abbastanza combattuta. Quest'anno sono andate 2 squadre ai playoff, i Green Bay Packers ovviamente come vincitori della division e il Detroit Lions un po' per la rotta di cuffie, però sono entrati anche loro. I Vikings, dopo un buon inizio di stagione, 5 vittorie di fila, sappiamo, portati dalla loro difesa, sono andati in declino e hanno missato i playoff. I Bears, invece, con la seconda pick assoluta, insomma, sono stati la squadra peggiore della division. Allora, anche questa settimana iniziamo con la squadra vincente della division, e sono i Green Bay Packers.
Sì, allora abbiamo deciso di modificare un po' la nostra analisi. La settimana scorsa abbiamo fatto proprio una review di tutta la offense così in generale. Da adesso in poi invece abbiamo deciso di concentrarci su due giocatori per squadra che sono appunto significativi per la prossima stagione fantasy. Per i Green Bay Packers, appunto vincitori della division, abbiamo scelto Ty Montgomery e Martellus Bennett. Parto io con Ty Montgomery, che è un giocatore molto molto interessante. È stato probabilmente uno dei migliori add la scorsa stagione, perché è saltato fuori proprio appunto verso la fine della stagione, ed è stata quella combo di running back e wide receiver che al fantasy è veramente fantastica, e appunto ha salvato, se non addirittura portato al championship parecchie squadre fantasy nella scorsa stagione. Ha giocato 15 partite in totale l'anno scorso, anche se appunto ha startato veramente, diciamo, verso la fine. È arrivato quasi alle 500 yard di corsa con 457 e aggiungendo 348 yard di ricezione, quindi direi che come totale non è male per aver giocato appunto 15 partite, ma non tutte di queste come starter totale. Non molti touchdown, però, perché sappiamo ovviamente qui ci sono molti, molti giocatori che vogliono il pallone, soprattutto tra i ricevitori, in un attacco comandato da Aaron Rodgers. Solamente 3 di corsa l'anno scorso, però insomma questo è un numero che, se dovesse Ty Montgomery appunto rimanere lo starter a running back, è un numero che è destinato nettamente a salire. Dico, se dovesse rimanere come starter appunto nella posizione di running back Ty Montgomery, perché i Green Bay Packers non sono andati con la mano leggera durante questo draft e hanno preso proprio running back a destra e a manca. Il più importante, diciamo, più significativo è Jamal Williams, che potrebbe appunto contendere lo spot, insomma, da titolare a Ty Montgomery. Vediamo tra gli OTAs, sicuramente partirà Ty Montgomery, prenderà lui snap come starter, però vediamo, il training camp sarà molto interessante secondo me per i Packers, soprattutto per questa lotta, insomma, di running back. Dopo ne avevamo già parlato di Eddie Lacy, insomma, quando è andato ai Seahawks, che dopo la sua stagione da rookie ha abbastanza deluso. Infatti Green Bay ha bisogno di un running back, ha bisogno, insomma, se l'è cavata benissimo anche senza un running game diciamo costante fino a questo punto, però per fare appunto quel passo in più per portarli di nuovo al Super Bowl, secondo me devono riuscire a trovare un po' di costanza in questa posizione, e insomma, se dovessero continuare con Ty Montgomery, può essere una buona opzione per quest'anno, soprattutto a livello fantasy. E magari tenere Jamal Williams, diciamo, sittarlo per un po', beh, un po' in panchina, esatto, sì, e magari farlo appunto entrare tra una stagione o due stagioni, insomma, dipende da come gestiscono Ty Montgomery.
Sì, è stato preso al quarto round, appunto, Jamal Williams, e il fatto che abbiano i Green Bay Packers abbiano mollato Christian Michael, che sembrava durante la stagione che dovesse essere lui il numero uno, invece è stato tagliato, quindi vuol dire che insomma la transizione di Ty Montgomery è stata molto ben vista dal coaching staff. Insomma, 457 rushing yards, e insomma vuol dire una media di quasi 5,9 yard per carry, vuol dire che insomma Ty Montgomery ha mostrato di essere in grado di poter portare avanti un running game. Per quanto riguarda invece le ricezioni, non parliamo di wide receiver perché sono abbastanza tutti assestati, anche davanti Adams si sta piano piano guadagnando molta molta fiducia nella offense di Green Bay, ma parliamo invece di un'addizione alla posizione di tight end, che è Martellus Bennett, il neo campione del Super Bowl con i New England Patriots. Sceglie di andare in una squadra, diciamo, che dal punto di vista sì, di play caller, quindi di quarterback, non ha niente da invidiare ai Patriots. Anzi, direi che per come usano i tight end, probabilmente la produzione penso che sarà più o meno simile. Se noi paragoniamo la produzione di Martellus Bennett con New England, quindi tutte le partite giocate con 55 ricezioni, 700 yard circa e 7 touchdown in ricezione, e se la paragoniamo con quella di Jared Cook, che ha giocato sì meno partite, però 30 ricezioni, 377 yard e appena un touchdown, diciamo che le speranze sono più elevate. Non tanto perché Bennett, probabilmente semplicemente per il fatto che verrà usato di più rispetto a Jared Cook, ma anche perché i due giocatori sono, diciamo, separati da un gran livello di talento. Cioè Bennett è un tight end molto più minaccioso dal punto di vista delle ricezioni e anche dei blocchi di quanto sia stato mai Jared Cook. È chiaro che anche come Tom Brady, anche Aaron Rodgers ha un buon feeling con i propri tight end. È sempre mancato però dopo il ritiro di Jermichael Finley per problemi di concussion, addirittura mi sa che si fosse quasi spezzato in due la schiena qualche anno fa. Ha sempre avuto comunque una buona relazione con i tight end, e dopo appunto l'assenza di Finley è mancato un po' quel tight end su cui Aaron Rodgers potesse con costanza rivolgersi. Martellus Bennett direi che è una grande sicurezza, e quindi penso che il suo valore, diciamo, sicuramente non scende. Se rimane agli stessi livelli dell'anno scorso, stiamo di fronte a un giocatore da tight end numero uno.
Assolutamente, hanno provato appunto a resuscitare Jared Cook, ma è impossibile a quanto pare. Se non ce l'hanno fatta i Packers, non ce la può fare veramente nessuno. E assolutamente, secondo me, Bennett ha guadagnato molto valore con questo passaggio a Green Bay, e sì, penso che sia veramente una sicurezza, possiamo dirlo, come tight end numero uno per la prossima stagione, senza dubbio.
Sì. Secondo te qual è un buon round nel draft per draftare un tight end? Non necessariamente Bennett.
Allora, vabbè, intanto dovremmo fare la classica distinzione tra i vari tier, quindi le fasce di giocatori, perché ovviamente un Gronkowski non è un Martellus Bennett, come non è un Kobe Fleener, eccetera. Però, insomma, penso che intorno al sesto, settimo, adesso secondo me ci potrebbe stare, insomma. Dipende sempre dalla vostra strategia, se magari preferite prima magari prendere un quarterback e tenere la posizione di tight end per dopo, oppure farvi veramente una scorpacciata di wide receiver e running back, quindi andare verso settimo, ottavo, oppure puntare su un tight end prima, quindi già quinto, sesto, così. Direi che prima è un po' difficile, a parte appunto per gente come Gronkowski. Direi che più o meno quello è la fascia al momento, poi rivaluteremo.
Ok, allora andiamo con la seconda squadra della division. Sono andati ai playoff, sono i Detroit Lions. Allora, la situazione dei Detroit Lions è interessante. Non sono una squadra che secondo me può combattere con Green Bay dal punto di vista di talento di roster, però l'hanno dimostrato durante l'anno. Quando Matthew Stafford gioca bene come ha giocato l'anno scorso, sicuramente possono dire la loro. Nel 2016 Stafford una percentuale di completi del 65%, 4.327 yard e 24 touchdown e appena 10 intercetti. Direi che sì, la sua stagione è stata ottima, è stato aiutato anche dalla buona prestazione dei suoi wide receiver. Il problema di Detroit è che chiaramente la offensive line non è delle migliori, infatti Stafford ha giocato con dei problemi fisici al pollice, mi pare, a un dito, comunque quasi tutto l'anno, e ciò nonostante è riuscito a portare a casa dei numeri davvero, davvero notevoli. Non è stato neanche considerato per il Pro Bowl, che è la conferma che il Pro Bowl è una cagata pazzesca. Perché insomma Matthew Stafford è un quarterback che rivediamo con costanza in tutte le annate, diciamo, anche dal punto di vista fantasy. È sempre un giocatore che mi ha sempre colpito, mi è sempre piaciuto avere in squadra, se non come numero uno, come buon sostituto in caso di necessità. Anche quest'anno penso che le cose non cambino, ha dimostrato di essere un giocatore veramente tosto, perché insomma ha giocato praticamente tutte le partite in praticamente tutti gli anni della sua carriera, a parte i primi due, però insomma è un giocatore solido, un cannone al posto del braccio. Direi che Matthew Stafford non è anzi è il punto di forza di questa offense, quindi mi aspetto che continui così anche nel 2017.
Sì, assolutamente, è stato come, se non consideriamo la stagione del 2016, io spesso paragonavo, insomma, mettevo insieme Stafford e Matt Ryan a livello di fantasy, che erano quei classici quarterback che prendevi nei late round ed erano degli onesti numeri uno, però non facevano mai quei numeri da paura. L'anno scorso, fatalità, non mi ricordo se ho dovuto scegliere, comunque ho preso Matt Ryan e poi ha fatto una stagione pazzesca e quindi tantissima roba, perché questo succede anche a Stafford. Secondo me devono succedere due cose: è vero che non hanno un ricevitore come Julio Jones in questa offense, ce l'avevano ma si è ritirato, RIP Calvin Jones. devono succedere due cose sostanzialmente: Amir Abdullah deve rimanere sano e far correre decentemente questa squadra, perché anche l'anno scorso aveva iniziato molto molto bene, poi si è spaccato di nuovo e quindi c'è stato lo split tra Theoretic e Zach Senner. Insomma, sappiamo che non è mai il massimo della vita, infatti a parte il livello fantasy, anche per la squadra proprio il running game era sì decente, ma nulla di che. E seconda cosa, secondo me, per appunto elevare, diciamo, Stafford anche dal punto di vista fantasy, è che veramente si svegli fuori quel ciccione, che non è poi così ciccione, di Eric Ebron, che fino adesso è ovviamente il secondo giocatore di cui parliamo per i Lions, che fino adesso dire che ha deluso direi che è un understatement, perché ha segnato in tre anni di carriera solamente 7 touchdown e 5 di questi 7 sono arrivati nel 2015. C'è da dire che, come ha fatto notare ovviamente il coaching staff di Detroit, c'è stato un progresso di anno in anno, perché nella prima stagione, che comunque ricordiamo che Ebron era uscito come un prospetto, diciamo, potremmo paragonarlo più o meno all'O.J. Howard di quest'anno, quindi un prospetto pronto e fatto per giocare subito in NFL, insomma ci si aspettava da subito numeri importanti. Così non è stato, perché nel 2014 ha avuto appena 248 yard di ricezione, però negli due anni successivi questo numero è andato appunto crescendo, che è un'ottima indicazione questa. Infatti sono 537 yard di ricezione nel 2015 e 711 nel 2016. Anche le ricezioni ovviamente sono aumentate di anno in anno, pur non avendo mai giocato lui una stagione completa, qualche problema al ginocchio mi pare per lui, che è stato abbastanza cronico, però insomma ha saltato massimo 3-4 partite mi pare. Stavo dicendo appunto, le ricezioni da 25 sono aumentate a 47-61, quindi se lasciamo stare per un attimo il dato riguardante i touchdown, che ovviamente è molto importante al fantasy, però sappiamo che è abbastanza fluky, come dicono appunto gli inglesi, quindi fluttuante, nel senso che un anno possono arrivare parecchi touchdown, un anno meno, è una cosa che non dipende solo dal giocatore. A livello di numero di ricezione e di yard il progresso è stato costante, quindi se dovesse succedere veramente che quest'anno c'è il famoso breakout year per Eric Ebron, anche Stafford secondo me può diventare, non dico un elite al fantasy, però uno starter che veramente ogni settimana non hai più i dubbi, ma dici ok, lo lascio lì e finché non c'è il bye via di Stafford, e se non mi preoccupo più di questa posizione.
Sì, assolutamente. E infatti Ebron è stato draftato, tra l'altro tornando al discorso come O.J. Howard, è stato draftato anche lui al primo round alla pick numero 10, e il tape del college era molto simile appunto a quello di Howard. È chiaro che parlando di Ebron, gli infortuni al piede, alla caviglia, diciamo, lo hanno un po' rallentato, e che se dovessimo vedere una produzione maggiore la vedremo ovviamente di pari passo con la soluzione di questi problemi fisici. Va bene, allora torniamo alla division e avanziamo ai Minnesota Vikings. Allora, la stagione dei Minnesota Vikings l'anno scorso è stata puzzling, se vogliamo dirla così, un po' molto molto strana. La notizia appunto dell'infortunio di Teddy Bridgewater poteva davvero, perdonatemi la battuta, spezzare le gambe alla squadra. Alla
questo.
Squadra, vabbè, mi è venuta così. Poteva spezzare le gambe alla squadra, che però quando è arrivato Bradford gli poteva andare peggio, diciamo, come sostituto dal punto di vista dei quarterback. La squadra è stata comunque trascinata per le prime 5 partite dalla difesa, che ha giocato veramente in maniera ottima. Si parlava addirittura di squadra di difesa da championship, insomma una difesa for the ages, dopo 5 vittorie consecutive. Le cose sono andate incalando sempre di più durante la stagione scusate, e quindi poi i Minnesota Vikings hanno missato la off-season. Questo è stato anche ovviamente dovuto a una stagione davvero costellata da infortuni, perché anche parlando di Adrian Peterson, sappiamo che non ha giocato mai, anzi, e quindi i problemi che avevano la posizione di quarterback sono aggiunti a quelli della posizione di running back, che con la sola, diciamo, presenza di Matt Asiata e Jerry McKinnon ovviamente non poteva essere un punto di forza di questa squadra, e con i problemi appunto di quarterback e poi tutto quello che può portare anche una situazione del genere, cioè vedere il tuo starting quarterback che si accartoccia da solo sul campo, dal punto di vista della personalità dei giocatori, diciamo che questo ha dato un grandissimo colpo. Abbiamo visto che comunque Teddy Bridgewater
è morto.
Scusa, questa era l'allergia che arriva. Abbiamo visto che comunque Teddy Bridgewater è tornato in campo, quindi insomma sta piano piano testando il suo fisico. Lo starter al momento rimane Sam Bradford. Ovviamente vedremo più avanti come si comporterà il fisico di Bridgewater, però diciamo che secondo me non hanno nessuna intenzione di forzare il ritorno, anche perché potrebbe essere controproducente non solo per la squadra ma proprio anche per lo stesso giocatore, che allo stato un qualsiasi colpo in stile NFL potrebbe veramente mandarlo in sedia a rotelle. Quindi penso che ci andranno molto molto piano, e penso che lo starter sicuramente in week 1 sarà Bradford, e poi durante la stagione vedremo anche in base a come si comporta la squadra. Diciamo che la stagione di Bradford è stata abbastanza in linea con la sua carriera, cioè 395 completi su 552 tentativi, quindi una percentuale abbastanza alta del 71%, 3877 yard, che è il top in carriera, 20 touchdown e 5 intercetti, anche qualche rush, insomma 53 yard di rush, che mostra che Bradford può essere anche un giocatore bidimensionale. Come dicevo appunto, poteva andargli molto peggio ai Vikings. Potevano trovare un giocatore che non avrebbe risolto i problemi nemmeno nel breve termine. Invece per fortuna loro Bradford si è dimostrato un giocatore comunque degno di avere in mano una squadra in NFL. Diciamo che l'unico modo in cui, l'unico motivo per cui la squadra potrebbe ritornare di Ted Bridgewater è appunto in caso di incredibili recuperi a tempo di record. Penso comunque che questo, appunto, anche per una questione precauzionale, non succederà, e che quindi Bradford può entrare nel di diritto, insomma, tra gli streaming option dei quarterback. Magari non credo che si possa dare tanta sicurezza per draftarlo, semplicemente per il fatto, non che non sia un giocatore in questo punto valido, ma che in caso torni Bridgewater potrebbe, ecco, insomma, ritornare in panchina.
Sì, io penso appunto che sarà lui lo starter anche nel corso della stagione, ovviamente a meno di infortuni eccetera, perché appunto credo che vogliano mantenere un po' di continuità con la scorsa stagione. Alla fine è un po' diventato il nuovo captain check down Bradford l'anno scorso, con 20 touchdown e solamente 5 intercetti. Vuole rubare lo scettro a Alex Smith, ma non ce la farà mai. Però sì, esatto, è un'opzione molto, molto safe al fantasy, direi, lo è stato l'anno scorso, lo sarà anche l'anno prossimo, penso, perché appunto non ti dà appunto, cioè può fare la partitona, ma insomma fai più affidamento su quei punti, su quei magari 15-18 punti sicuri che vanno benissimo magari per uno streaming di una settimana magari. E, appunto Bridgewater vediamo un attimo se come torna, però la vedo difficile insomma che rubi il posto a Bradford con quello che l'hanno pagato, insomma un primo giro così non è stato proprio indolore quella trade famosa. Comunque un giocatore che può aiutare sia Bradford sia Bridgewater, se dovesse in qualche modo miracoloso ritornare come starter, è il nuovo gioiello, diciamo, dei Vikings, proprio nuovo di pacca, che è Dalvin Cook, il running back, che hanno preso per la loro prima pick in questo, nell'ultimo draft, che in realtà è stato un secondo giro. È appunto il running back di ex Florida State, diciamo dovrebbe andare a sostituire quello che è stato il ruolo di Adrian Peterson, quindi di portatore di praticamente tutte appunto le carries della squadra. Non penso che questo avverrà da subito, però, perché in off season, oltre a tenere Jerick McKinnon, che abbiamo già visto negli anni passati è un buon ricevitore anche out of the backfield, i Minnesota Vikings hanno preso appunto Latavius Murray e lo pagano più di 4 milioni a stagione. Quindi è vero che Dalvin Cook dovrebbe insomma riuscire nel training camp a conquistare il ruolo da starter, però penso che almeno per l'inizio, mettiamo anche metà stagione così, prevedo diciamo una split delle carries, perché insomma Murray non aveva fatto male ai Raiders, anche se appunto non aveva mai fatto prestazioni eccellenti, diciamo. Il problema è che entrambi potrebbero avere difficoltà, vista la linea offensiva di Minnesota, che l'anno scorso ha fatto un po' piangere i propri tifosi. Quest'anno c'è stato un po' di shuffle nella linea, non può essere peggio dell'anno scorso, mettiamola così. Dovrebbe andare meglio anche per il running game. Quindi sì, split almeno iniziale delle carries. Ovviamente Dalvin Cook è l'opzione migliore sul lungo termine, quindi consiglierei sicuramente di draftare Cook e di draftare anche la Travis Murray, però non ai livelli dell'anno scorso, in cui insomma era andato via come running back 1 per i Raiders, quindi anche il fantasy era andato parecchio, insomma, abbastanza alto, una posizione onesta, ma abbastanza alto. Quest'anno penso scenderà, però sarà sicuramente da draftare, secondo me, nei round finali.
Sì, anche qui per Murray ci sono stati dei problemi di alla caviglia, tant'è che è tornato da una surgery, quindi da un'operazione, e anche in questo caso salterà del periodo durante l'off season. L'anno scorso diciamo che ha effettivamente giocato bene, perché non sono arrivate le 1000 yard del 2015, però sono arrivati 12 touchdown, su 788 yard in 195 rush, quindi è in appena 14 partite, quindi è sicuramente un giocatore che ha dimostrato di poter essere un running back 1. È chiaro che con l'arrivo di Dalvin Cook, scelto in quella posizione nel draft dai Vikings, è chiaramente Cook il running back da diciamo prendere, da draftare durante da tenere d'occhio soprattutto durante la stagione, durante il vostro draft del fantasy. Sì, anche per la capacità appunto di ricevere i passaggi. Dietro nella depth chart ci sono ancora Jerry McKinnon, che in questo punto che si può dimenticare o comunque tenere lì in caso magari nelle leghe con molta molto molto spazio, e poi Bishop Sankey che lasciamo stare.
Lo sapevo. Allora,
sì, beh, per forza dovevo dirlo. Allora arriviamo all'ultima squadra della division della NFC North, che stando a talento secondo me è una delle squadre più in difficoltà della NFL. Stiamo parlando dei Chicago Bears. Sappiamo che hanno fatto quella super trade per arrivare a prendere Mitchell Trubisky, per salire appunto al posto dei San Francisco 49ers, per prendere appunto un quarterback. La punta di diamante di questa offense è ovviamente Jordan Howard, insieme all'ex rookie Kevin White come wide receiver. La sorpresa però è stata sicuramente Jordan Howard, direi. Nessuno si aspettava di vedere un giocatore scelto al quinto round, di arrivare e di approfittare delle situazioni di difficoltà di questa squadra per poi prendersi il posto in squadra e assicurarselo, direi, per i prossimi anni. Per quest'anno per Jordan Howard sono arrivate 252 rush, più di 1000 yard, addirittura 1313, con 6 touchdown, e anche in ricezione, insomma, ha segnato un touchdown ed è stato molto molto efficace con quasi 300 yard di ricezione. Ha avuto davvero un impatto notevole giocando 15 partite, ma da starter mi pare sia partito solo verso metà stagione, e direi che insomma, se c'è un giocatore che possiamo targettare durante il draft anche parecchio alto, direi da primo round, stiamo parlando appunto di Jordan Howard, soprattutto considerando che con un rookie quarterback che starti Mike Glennon o che starti Mitchell Trubisky, direi che se devono andare a far girare la offense si rivolgono sempre a Jordan Howard.
Sì, assolutamente, sarà lui il punto focale in questa stagione. L'anno scorso appunto era all'inizio della stagione, era un po' indietro nella depth chart, e poi in realtà verso week 4, week 5 è diventato lui lo starter, approfittando appunto di magari infortuni o qualcosa degli altri giocatori. Insomma, appena toccato il campo è diventato lui lo starter, un po' la stile David Johnson, che era anche lui un po' sepolto nella depth chart, poi appena ha avuto la sua occasione ha dimostrato di essere nettamente più talentuoso dei running back in squadra. Quindi sì, ma primo round al fantasy mi sembra forse un po' eccessivo, però sicuramente non scende dal secondo round nei prossimi fantasy draft che affronteremo tra pochi mesi. Speriamo che passino in fretta questi mesi estivi, perché voglio draftare, voglio giocare al fantasy, voglio vedere partite NFL.
Sì. Poi si va avanti, e parlando di wide receiver, Kevin White.
Kevin White è un grandissimo punto di domanda, è stato una settima scelta assoluta addirittura del draft del 2015, quindi aspettative veramente ultra mega alte per lui. Partite giocate 4 fino adesso per problemi di infortuni, ovviamente, non certo di talento. 4 partite, appunto, le statistiche, vi dico solo 187 yard di ricezione e 0 touchdown, quindi nulla di che. Speriamo che quest'anno riesca almeno appunto a rimanere sano per tutta la stagione, perché se veramente dovesse saltare un'altra stagione o parte di, insomma, gran parte di un'altra stagione, penso che si può praticamente dichiarare esperimento fallito, perché insomma, se un giovane così che esce dal draft non riesce a stare sano per giocare, appunto, dare una mano alla squadra, direi che è stato abbastanza un esperimento fallito a questo punto. Il talento certamente non gli manca, e adesso l'opportunità nemmeno, perché dopo l'addio di Alshon Jeffrey sicuramente ci sono un sacco di ricezioni da prendere in squadra. Al momento viene segnato come wide receiver 2 nella depth chart, come wide receiver 1 ha segnato Cameron Meredith. Sì, in realtà se appunto dovesse essere sano al 100%, penso che ci metterebbe ben poco, insomma, a scavalcare nella depth chart Cameron Meredith, che pur ha avuto una stagione decente l'anno scorso, ha fatto delle partite, anzi più che oneste, direi, però insomma sì, niente di trascendentale. Potrebbe diventarlo Kevin White, potrebbe veramente andare a dominare, perché c'è appunto c'è bisogno che qualcuno faccia un passo avanti rispetto agli altri in questa offense e si prenda appunto il ruolo di wide receiver numero uno. Probabilmente per lui sarebbe meglio un Mike Lennon rispetto a un Trubisky che entra come rookie, quindi magari un po' di insicurezza c'è. Al momento appunto abbiamo detto che è stato dichiarato Glennon lo starter, è stato anche pagato con soldi da starter, quindi probabilmente sarà lui. Secondo me farebbero appunto una cosa intelligente, come vi ho già detto come la penso io, che i rookie quarterback, anche se presi così in alto, secondo me ha molto più senso farli sedere in panchina una stagione rispetto a buttarli nella mischia magari. Quindi se dovessero appunto seguire questa strategia e far startare Glennon, ne potrebbe beneficiare parecchio anche Kevin White.
Sì, io invece non sono d'accordo. Dai, facciamo partire un po' di flame, Federico.
Oh,
Discutiamo un attimo. Siamo sempre d'accordo di te. Che cazzo? Allora, no! No! Allora, no. Secondo me, Mike Glennon è stato il giocatore più un culone della storia dell'NFL. Nel senso che l'hanno addirittura invitato alla festa del draft dei Cleveland. Sì, dei Cleveland, dei Chicago Bears. Per poi vedersi draftare Mitchell Trubisky con una trade del genere. Secondo me, allora, il tempo di Fox a Chicago sta piano piano scadendo. Se secondo me il ragionamento che hanno fatto i GM e il coaching staff è stato: prendiamo Mike Glennon e paghiamolo in modo che voglia venire da noi per forza. Se riusciamo a prendere Trubisky, bene, se no facciamo startare lui. Quando poi si sono trovati effettivamente a dover scegliere Trubisky, oppure vederselo soffiare ipoteticamente dalla pick dei San Francisco 49ers, secondo me sono andati un po' nel panico. Fox ha detto: cavolo, io qua non so se posso migliorare la situazione della squadra anche nel lungo termine con Glennon, e quindi sono andati in full panic e hanno scelto Trubisky. E secondo me il risultato di una trade del genere, al di là che possa non essere la scelta corretta dal punto di vista dello sviluppo di un giocatore, specialmente quando Trubisky ha giocato 12 o 13 partite al college, secondo me saranno quasi costretti, anche poi da una fanbase che insomma non è abituata a una situazione del genere, sono costretti a farlo partire. Sto per tossire.
Grazie dell'heads up, Renato.
Ah,
Molto
Madonna.
gentile da parte.
Esatto. Quindi, secondo me, più per una questione di curiosità e di pressione e di oddio, sto per perdere il posto senza sapere bene quello che farò. Faranno partire Trubisky, magari non da week 1, probabilmente non da week 1. Però secondo me, man mano che vedremo andare avanti la stagione dei Bears, man mano che farà un po' schifo come ci si preavvisa, direi che Trubisky, secondo me, lo vedremo in campo.
Ma vediamo, secondo me appunto i casi sono che o Glennon fa veramente cacare o appunto si infortuna, ma se dovesse essere una un quarterback diciamo decente, penso che farebbero bene ad aspettare, a far saltare Trubisky, per quel discorso che ho fatto mille volte ovviamente, però vediamo, perché effettivamente c'è l'opzione, la possibilità diciamo che Glennon faccia appunto abbastanza schifo, perché insomma non è mai stato, è stato un, quando era startato a Tampa Bay era appunto decente, ma non ha mai fatto vedere grandissimi numeri, quindi vediamo. Secondo me è vero, c'è la possibilità che Trubisky entri magari un po' più in là nella stagione, però devono stare attenti appunto a non schiacciare troppo presto questo famoso panic button e magari buttarlo dentro in week 3. Piuttosto aspetterei un attimo, tanto non penso che possano ambire a... Insomma, cioè, sì, sicuramente i playoff in qualche modo potrebbero rientrare nella corsa, però insomma non hanno sogni di gloria altissimi al momento, quindi non è neanche il caso di affrettare le cose, però insomma stiamo a vedere cosa succede.
Sì, ultima parentesi riguardo il Chicago Bears è l'arrivo di Kendall Wright dai Titans, former first round pick, quindi un giocatore dall'hype molto alto che purtroppo non ha mai vissuto la gloria in Tennessee. È un giocatore che comunque è molto interessante dalla slot, non penso che possa diventare relevant nel fantasy, perché semplicemente non lo è mai stato, nemmeno quando ha avuto la possibilità di essere wide receiver numero uno ai Titans, quindi direi che finché non si vede effettivamente che comincia a diventare consistent lo si deve ignorare. Chi invece si potrebbe non ignorare è Cameron Meredith, che è venuto veramente fuori dal nulla a Chicago, un po' come Jordan Howard alla fine, quindi si conferma che gli scout di Chicago qualcosa ne sanno, però non sanno fare le depth chart, diciamo. Perché Meredith è un po' come Pryor, cioè un ex quarterback convertito a wide receiver, ed è diventato piano piano il ricevitore numero uno dei Bears. Nel 2016 888 yard, quindi molto bene, per 66 ricezioni, 4 touchdown, senza appunto Jeffrey, e considerando i continui infortuni di White, direi che Cameron Meredith è la scelta numero uno per questa squadra. Chiaramente le difficoltà da quarterback, che sia Glennon che sia Trubisky, non lo favoriscono, ma invece favoriscono tutto Howard, quindi se dovete draftare qualcuno di Chicago io aspetterei un po' a Meredith, magari nei terzo quarto round lo prenderei, però sì, ovviamente in questo caso dal punto di vista fantasy la prima pick continua ad essere ovviamente Howard.
Sì, senza dubbio Meredith può sicuramente essere un'opzione interessante, anche perché come diciamo dobbiamo tenere d'occhio il progresso, se effettivamente c'è di Kevin White, il progresso ovviamente fisico, perché se dovesse appunto continuare questo problema cronico di infortuni, insomma 4 partite in 2 anni è veramente pochissimo, direi che Cameron Meredith diventa un'opzione molto interessante, perché a parte Marcus Wheaton non è che ci sono molti che possono contendere diciamo questo posto da wide receiver numero uno. E direi che insomma per oggi abbiamo fatto la nostra, prima che Renato muoia, forse è il caso di chiudere. Ecco, Madonna. L'ho detto.
Ah sì, scusate, qua ovviamente questi periodi qua sono pessimi per me, perché comincia il picco dei polli, le allergie, vabbè. Va bene, allora abbiamo concluso anche la NFC North. Come al solito la prossima division vi verrà annunciata a settimana inoltrata, poco prima della prossima puntata di giovedì. Non fate tanto gli esperti, dite vabbè ma sono gli NFC, hanno fatto la South e poi faranno la North, perché potremmo boh fare la AFC West a caso.
Chi ve lo dice che non lo faremo?
Mai darci per scontati, ragazzi, mai. No, a parte gli scherzi, ovviamente ve lo diremo a settimana inoltrata. Continuate a seguirci, siamo su Instagram, su Facebook, su Twitter. Le puntate le potete ascoltare su YouTube, su SoundCloud. Su SoundCloud trovate le ultime 3 puntate. Se volete andare indietro ad ascoltarvi magari il nostro draft Dynasty di cui abbiamo parlato a inizio puntata, le trovate tutte su YouTube. cercate ovviamente Fantasy Football Studio, iscrivetevi al nostro canale su Football Nation, e insomma mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, seguiteci su Instagram, ci vediamo la settimana prossima con una nuova division e le news della settimana e qualche appunto update sui Vicenza Maniacs. Ciao ragazzi, grazie a tutti e alla settimana prossima.
Ciao.